tutti noi abbiamo vissuto nella nostra vita dei momenti di dubbi, di incertezza. Vi ricordo spesso che la mia prima preghiera fu: Dio, se esisti. Oggi vi dico, ma sono ridicolo, mi sono presentato a Dio dicendogli non so se esisti. Vi rendete conto come sono ridicolo? Eppure questa mia prima preghiera fu la prima preghiera che Dio ascoltò. La prima delle mie preghiere che fu ascoltata da Dio fu questa: Dio, se esisti, ho bisogno. Capite che la mia fede era veramente sotto zero, altro che dubbi. Eppure in questa realtà il Signore cambia la nostra vita, il Signore ci prende per mano e un passettino alla volta, quando abbiamo poi voglia di camminare, questa cosa anche dipende un po' dalla nostra voglia di andare avanti, e chiaramente il Signore ci fa fare un passo dietro l'altro, è così che dopo 20 anni, 30 anni, 35 anni, 37 anni di cammino ancora dico sì, oggi non ho più dubbi se il Signore esiste, ma so che Lui è presente, so che è vivente, so che è potente. Al punto che posso dire con assoluta certezza che tutto quello che è stato scritto qua sopra, nel nome di Gesù al suo adempimento, e voi mi potete dire, ma tu sei matto, come dire, qua ci sono scritte le cose molto pesanti, ma Dio è potente, da portare ogni peso, da guarire ogni malattia. E voi mi dite, ma allora come mai siamo sempre nei guai? È che tutto il mondo giace nel maligno, ma i figli di Dio è ora che ne vengano fuori. Esiste una differenza tra la luce e le tenebre. Esiste una differenza. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Non esiste nessun buio in Dio. Allora, qualcosa deve cambiare. Come mai la mia vita è così buia? Perché ci manca Dio. È molto semplice. Il buio non esiste. Esiste solo l'assenza di luce. Ci siete? Qualcuno ha studiato, no? E saprà che il freddo non esiste. Esiste solo l'assenza di calore. Vero o no? Ci siete? Non è una lezione di fisica. Però queste realtà, Dio è luce. E se c'è buio, è assenza di Dio. La luce è una luce che non è solo una luce fisica, però capiamo che anche la luce fisica, se manca la luce fisica, esiste solo una assenza di questa luce, che noi chiamiamo buio. E noi siamo spaventati dal buio, noi siamo impauriti dal buio, perché quando siamo al buio non sappiamo dove andiamo, quando siamo al buio non riusciamo a capire la direzione, non abbiamo nessuna distinzione, non vediamo colori, non vediamo nulla. Quando il buio è totale, noi non abbiamo nessuna prospettiva. Possiamo perfino perdere l'equilibrio, siamo completamente confusi, perché il buio, quando è totale, è semplicemente l'assenza di luce. E allora basta che ci sia una stella lontana e già diventa un riferimento. Una piccola luce già diventa un riferimento. E allora la parola di Dio ci dice che Dio è luce e in Lui non esiste nessuna oscurità, nessun buio esiste in Dio. E noi ci chiediamo come mai questo mondo è pieno di buio, come mai la mia vita è piena di buio, è piena di oscurità, è piena di ombre. Come mai? La spiegazione è semplice: assenza di Dio. Questa realtà è una formula matematica molto semplice. Questo perfino uno scienziato potrebbe crederlo, perché sono loro che hanno scoperto che non esiste il buio, esiste solo l'assenza di luce. Sono loro che hanno scoperto che non esiste il freddo, esiste solo l'assenza di calore. E allora in questa direzione noi potremo capire molte cose, che il male di questo mondo è l'assenza del bene di Dio. Se è vero questa realtà, esiste il fatto che il male in questo mondo è così grande, così sviluppato, perché manca completamente Dio in questo mondo. Abbiamo buttato via Dio da questo mondo, abbiamo detto Dio non esiste, abbiamo detto non abbiamo bisogno di Lui.
non sappiamo cosa farcene. E il risultato è questo: la nostra società va giù a rotoli e non c'è una cosa che funziona, dalla politica all'economia e tutto il resto. Perché? Non esiste giustizia. Perché? Perché non esiste il padre della giustizia. Chi genera la giustizia è Dio. Non siamo noi con le nostre leggi. Le nostre leggi e le nostre regole non fanno altro che mistificare, cercare di cucire insieme tante cose che non possono stare insieme, perché siamo al buio e non sappiamo dove andiamo. Chi è al buio non sa dove mette i piedi, non sa dove cammina, non sa che cosa sta per succedere, non vede né vicino né lontano. È la tragedia, la mancanza di luce nella vita degli uomini è la tragedia, perché è la mancanza di Dio nella vita degli uomini, è la tragedia, perché non sai dove vai, non sai perché ci sei, non sai niente e hai un grande disperato bisogno di conoscere chi ti ha creato, chi ti ha amato e chi non ha mai smesso di essere luce nonostante tutto il fango l'abbiamo tirato addosso a Dio. Se pensate quante bestemmie, quante brutte parole si dice nei confronti di Dio, è terribile, è terribile. Eppure Dio rimane sempre Dio. Splendido, meraviglioso. Alleluia. Lui è luce. E allora, aprendo i nostri cuori a Gesù, noi facciamo entrare questa luce nella nostra vita. E per questa ragione le nostre vite cambiano. Voi non cambiate perché mettete in pratica le regole che vi do. È vero che ogni tanto vi dico dovete fare così, dovete fare colà, però voi non cambiate per questo. Voi cambiate quando vi aprite a Gesù Cristo. Quando voi vi aprite alla luce di Dio, questa luce fa sparire il buio che è dentro di voi. Dio cambia la mia vita solo quando mi apro a Lui. E in questa maniera noi diventiamo uomini e donne diverse, perché Dio è luce e in Lui non c'è nessuna forma di buio, nessuna forma di oscurità, non esiste nessuna cosa che non sia giusta, che non sia buona, che non sia santa, che non sia perfetta. E questa realtà, quando risplende su di noi, ci fa diventare come Lui, perché tu con la luce puoi illuminare qualsiasi cosa e questa cosa manifesta tutti i suoi colori, tutte le sue forme, tutte le sue grazie e tutti i suoi problemi. E quando siamo nella luce di Cristo possiamo essere rivestiti dalla sua luce, trasformati dalla sua luce, cambiati dalla sua presenza, perché la luce ha il potere di cambiare le cose. Senza la luce nessuna delle cose che sono su questa terra potrebbe vivere. Noi possiamo stare un momento, una notte, al buio, abbiamo bisogno di dormire, allora andiamo al buio e va bene. Ma senza la luce le piante non vivono, senza la luce gli animali non vivono, senza la luce nessuno può vivere. Noi abbiamo bisogno della luce, senza la luce non si fa la fotosintesi. Abbiamo imparato tutte le scuole elementari queste cose, eppure questa realtà è così a volte difficile da comprendere nella nostra realtà cristiana. Tante volte noi non lasciamo che la luce di Cristo penetri dentro di noi e rimaniamo al buio, rimaniamo morti. Abbiamo la teoria del cristianesimo, seguiamo i 10 comandamenti, facciamo tutta una serie di cose, una fatica bestiale, poi ci lamentiamo, diciamo, che fatica essere cristiani. E tutto questo perché? Perché facciamo finta di essere un albero come questo qua. Questo qua dice: io sono un albero, mi vesto da pino. Buono, sa solo di polvere. Sì, lui vuole far finta di essere l'albero di Natale, ma è morto. L'anno prossimo sarà così, sarà solo un po' più rovinato, ma l'anno dopo sarà ancora così. Ma non ha vita, è sempre bello ed è sempre brutto, è uguale a questo. Oh, questo c'è qualche addobbo di più. Ah, beh, forse qua anche questo qua c'ha perfino le luci, ma è sempre finto. non c'è vita, questo può solo crollare e sparire. E tanti cristiani sono così, si sono messi anche le lucine addosso.
Forse parlano anche in lingue, forse saltano e ballano, forse fanno tante belle cose, ma se la vita di Dio non è dentro di me, io sto facendo lo show, mi sto mettendo in luce, ma non c'è la vita che mi permette di crescere. E allora Dio si preoccupa che in ognuno di noi ci sia la sua vita, perché ognuno di noi ha bisogno di vivere la sua presenza. Se no noi siamo esattamente come questi alberi di Natale, sono finti, li chiamano ecologici. Certo, non abbiamo tagliato un albero, abbiamo usato della plastica, del metallo, della vernice, dei luccichini. Fratelli miei, smettiamolo di essere come gli alberi di Natale finti. Smettiamo di essere quello che gli altri forse vogliono che noi siamo. Diventiamo quello che Dio ci ha chiamato ad essere. Dio è luce e tutto nella sua presenza prende vita, perché lui è luce e in lui non esiste nessuna oscurità, nessun buio, nessuna cosa che non sia giusta. Ecco perché il nostro avvicinarci a Dio nella lode, nell'adorazione, nel canto, nella preghiera, nella fiducia, ma anche nella sincerità di poter dire al Signore: io non ce la faccio, non ci riesco, perché quanto a me, diceva l'apostolo Paolo, nella mia carne non abita alcun bene. Se non ci vieni tu Gesù a cambiarci, ma come cavolo facciamo? Non ce lo possiamo fare, non ce lo possiamo inventare. E allora tante volte noi uomini siamo sfidati. Adesso il Men Camp di sabato prossimo a Genova è un'occasione per rinnovare quelli che l'hanno già vissuto qua da noi e sono stati benedetti, ma poi questa luce abbiamo bisogno di portarcela dentro. Non basta solo la teoria di un momento vissuto, abbiamo bisogno di applicarla ogni giorno nella nostra vita. E allora Gesù, luce del mondo, questa realtà che ci cambia da dentro, questa realtà che cresce da dentro. Forse non siamo così alti, questo albero è nato alto così. Ci sono dei cristiani che, come dire, hanno l'etichetta di cristiani, sono nati alti così, ma non crescono più, non cadono, non crescono, non ingialliscono, non diventano, non sono mai malati, non sono mai guariti. Invece voi siete persone che si ammalano e hanno bisogno di essere guariti. Siete nati piccoli e avete bisogno di crescere e avete tutti i difetti di una realtà viva. Ma la realtà viva, se non vuole ingiallire, ha bisogno della luce. E così noi abbiamo bisogno di Gesù nella nostra vita, abbiamo bisogno della luce di Dio in ognuno di noi. Non ci misuriamo con gli altri alberi, non ci misuriamo con gli altri fratelli, non ci stiamo a guardare: ah, io sono più bello, io sono più bravo, io sono meglio. Questi fanno così, nato alto 2 metri, lo vendono nei negozi e dicono: albero di Natale alto 2 metri, albero di Natale da 1,5 metri. Nasce così, alto, ma non c'è vita e non crescerà mai. Invece ognuno di voi è nato così piccolo, così insignificante, così che sembra addirittura tutto storto. Ebbene, invece ognuno di voi è chiamato a vivere, a crescere e a diventare forte e a diventare quello che Dio vuole e a crescere verso la luce. Forse crescerete storti perché siete in una posizione strana. Vedete, delle volte ci sono degli alberi che sono là così, no? E cosa fanno là così? Cercano la luce, cercano di venire fuori da quel sottobosco e mettere fuori la testa. E sono là alberi strani che cercano la luce. Forse anche voi siete strani. La gente forse vi dice che siete un po' strani, ma non vi preoccupate, cercate la luce, perché Dio è luce e quelli che si avvicinano a Lui sono illuminati. È così che le cose cambiano nella radice del nostro cuore. Dio ci tiene tanto che voi siate figli di luce. Voi non siete i religiosi della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, perché sennò chiudiamo la serranda subito, che non serve a niente. se voi siete i figli di Dio, del Dio onnipotente, che venite qua ad adorare il Signore, o che siete da un'altra parte, voi sarete sempre i figli di Dio, i figli del Dio onnipotente, coloro che hanno la luce di dentro, coloro che hanno la vita di dentro, che sono nati piccoli, casomai pure storti, ma non è un problema, perché se io vado verso la luce, quella luce mi raddrizza lei. Quella luce sarà capace di darmi il giusto indirizzo per crescere nella giusta maniera e nel giusto modo. È così che quando noi camminiamo e viviamo nella luce, la nostra vita prende una forma e una sostanza che vale la fatica di essere vissuta. Alleluia. E allora ogni giorno è un giorno di grazia, ogni giorno è un giorno per ringraziare, ogni giorno è un giorno per vivere, e per vivere alla grande la presenza del Signore che è vivo, che è reale, che è potente in ognuno di noi. E qualunque cosa capiti nella vostra vita, voi siete in condizioni di ringraziare Dio. Amen? Ci siete? Ci siete ancora o vi siete persi? Alleluia, ci siete, gloria a Dio. E allora vi racconto, giusto, il tempo stringe, ma vi leggo solo due parole dalla lettera, dal libro degli Atti, un episodio di uno di questi che aveva incontrato la luce. Lui l'aveva incontrato sulla via di Damasco e questa luce l'aveva sfolgorato, l'aveva fulminato di brutto, l'aveva buttato steso in terra e si è rivelata a lui in maniera potente. Voi dite, ma io non sono stato fulminato. Beh, ringrazia Dio che ti si è rivelata in maniera più dolce e più comprensibile, però in ogni caso tu non sei diverso dall'Apostolo Paolo, perché l'Apostolo Paolo aveva ricevuto il tocco di Dio e dello Spirito Santo in questa maniera forte, ma anche tu ricevi la stessa grazia se credi in Gesù. E allora capitolo 16, l'Apostolo Paolo che va in questa città di Filippi ed è là che predica il Vangelo, che va a cercare laddove la gente prega e dà la sua testimonianza, la faccio molto breve perché poi dopo alcuni si arrabbiano con lui e lo menano. Lui non era neanche da solo, era insieme a Sila. Dopo aver predicato, dopo aver condiviso la parola, probabilmente pregato per gli ammalati, benedetto le persone che erano là, si prendono un sacco di legnate e vengono buttati in prigione. Come vi sareste sentite voi al posto suo? Io sarei stato piuttosto depresso e arrabbiato. Signore, ma io ho fatto tanto per te e mi ritrovo qua. Dopo aver predicato, benedetto la gente, guarda che trattamento. Buttato in fondo alla prigione, legato. Sapete cosa vuol dire essere legato e coi ceppi ai piedi? E non credo che fosse un letto molto comodo quello. Di solito sdraiato sul pavimento con i piedi imbullonati in terra e legato come un salame, che non ti puoi neanche muovere. Noi non abbiamo neanche idea di che cosa sia una roba del genere, forse l'abbiamo visto in qualche film di torture. Ma Paolo, verso 24, 23, dice, dopo averli battuto, però perché non bastava che l'avessero arrestati, dice verso 23, dice, dopo averli battuti con molti colpi, non bastava due o tre bastonate, no, dice con molti colpi, e questi non è che avessero le regole della, come dire, del rispetto dell'umanità, li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Sono pericolosi, da un sacco di legnate, li buttano in prigione e al guardiano della carcere gli dicono, mettili al sicuro perché questi sono pericolosi. E questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione, fissò i loro piedi coi ceppi, e verso mezzanotte, quindi questo è successo la sera, e verso mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio. Dio è luce, in lui non c'è tenebra alcuna, e Dio era là con loro. Paolo e Sila che cosa facevano? Cantavano e pregavano, pregavano e lodavano Dio. Alleluia. Qual è la prigione che ti sta tenendo imprigionato? Qual è la situazione che ti sta tenendo legato? Qual è la situazione che ti sta tenendo incatenato? Qual è la situazione che ti toglie libertà? Qual è la situazione che ti sta umiliando? Qual è la situazione che ti sta facendo sentire una schifezza totale? Qual è questa situazione che ti impedisce di essere quello che dovresti essere? Ebbene, in quella posizione, se Dio è con te, tu puoi cominciare a pregare e a cantare, a cantare e a pregare, a lodare Dio e a benedire il suo santo nome. Alleluia! E questa è la realtà che accompagna i figli di Dio, perché i figli di Dio sono figli di luce. E allora, vedete, Paolo vive questa realtà, ma ognuno di voi vive questa realtà se crede in Gesù. E allora la nostra fede non è più una teoria da manuale, la nostra fede è una realtà che cambia la realtà in cui siamo. Ecco che verso mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio e non stavano facendo uno show, però gli altri l'ascoltavano. Non so quanto potessero essere intonati, ma gli altri ascoltavano. Non so quanto a volte sia triste la situazione in cui tu ti vieni a trovare, ma se lodi e ringrazi Dio, gli altri ascoltano, perché tu sei una voce completamente fuori dal coro. Il coro di questo mondo si lamenta in continuazione, il coro di questo mondo dice continuamente che è schifo, che non va, che tutti gli altri sbagliano, che tutto è sbagliato e che tutto non funziona. Il coro di questo mondo continuamente è intonato in questa direzione, ma Dio ha stabilito che i figli di Dio hanno una voce che va contro il coro di questo mondo, che è fuori dal coro di questo mondo, che è una voce diversa, è una voce che dice gloria al Dio onnipotente, perché io sono qui, perché Dio mi ha messo nel posto più buio, perché mi ha chiamato ad essere luce. Alleluia. E allora Paolo in questa situazione non era affatto depresso, non era affatto mortificato, era ferito sicuramente nel corpo, ma la sua anima era forte perché diceva Gesù è qui con me. E allora insieme a Sila, ah, che bello, non sono neanche da solo in questa situazione, lode e gloria a te Signore, perché oggi abbiamo annunziato la tua parola in questa città e in questa città nascerà una chiesa che dà gloria al tuo nome, in questa città la gente sarà salvata, in questa città la gente sarà liberata, sarà guarita. Io sono qui legato in prigione, ma tu Signore sei libero, il tuo spirito è libero, la tua parola è libera e la tua parola oggi salva, libera e guarisce e sia benedetto il tuo santo nome. Alleluia. E questa è la lode dell'apostolo Paolo e di Sila là in fondo a quella prigione, e proclamavano le grandi cose di Dio e dicevano Signore tu sei buono, perché hai parlato a quella persona, hai parlato a quella donna, hai parlato a quella famiglia, hai benedetto quella gente e tu benedirai anche quelli che ci ha messo qua in prigione, anzi salverai anche il carceriere, farai qualcosa di speciale, non so come lo farai, ma tu sei Dio e tu sei l'onnipotente. E questo era l'atteggiamento di Paolo e Sila in fondo a quella prigione. E io vi pongo sempre la stessa domanda: e tu che ci fai in fondo a quella prigione? Come stai nei tuoi guai? Perché la prigione che tu vivi, la prigione è qualcosa che limita la tua libertà. Che cos'è che sta limitando la tua libertà adesso? Cos'è che ti fa sentire recluso, oppresso, ingiusto, ingiustamente perseguitato? Ci sono cose nella vita che fanno questo effetto sulla nostra vita. E noi abbiamo davanti a noi la scelta. Il mondo non ce l'ha questa scelta. Il mondo ha solo una strada, si lamenta. E difatti il covo delle lamentele è altisonante. Ma voi avete una scelta. Potete riconoscere che nella vostra vita c'è Dio e potete cominciare a lodare e ringraziare il Signore. Amen? Avete la scelta. Avete la scelta? Amen? E allora scegliete la cosa giusta, perché il Signore è con voi nella vostra scelta. Dio dà potenza alla vostra scelta, perché la vostra scelta di non essere come questo mondo fa sì che Dio si muove. Ecco che Sila e Paolo pregavano e cantavano inni a Dio. Alleluia. Pregavano e cantavano. Come noi prima, solo che noi non siamo in prigione. Solo che noi non siamo perseguitati, noi non siamo in difficoltà, noi veniamo qua nell'assoluta libertà, nessuno ci obbliga e nessuno ci impedisce. Quando siamo qua è perché vogliamo esserci. Voi tutti siete nella più assoluta libertà. Io cerco neanche di, io non vi dico neanche che dovete esserci, perché sennò poi chissà che cosa vi succede. Qualcuno fa anche questi discorsi, ma io non so che è sbagliato, perché ognuno di voi deve essere qui perché vuole esserci, perché ha scelto di esserci. E voi, noi abbiamo il privilegio di lodare e ringraziare il Signore in assoluta libertà. Ma la presenza del Signore nella nostra vita fa la differenza. Ecco che a un certo punto dice improvvisamente. Quando Dio si muove improvvisamente. Quando Dio decide di fare qualcosa, lo fa e basta. E lo fa in maniera come decide Lui. E lo decide Lui quando farlo. Chissà perché dice a mezzanotte, ma Dio lo sa perché. E noi tante volte diciamo, ma quando verrà la tua mezzanotte che ti muovi tu, no? Ma non era questa la preoccupazione di Paolo e Sila. Paolo e Sila erano lì con una gioia grande. Avevano fatto la volontà di Dio, avevano predicato il Vangelo in quella città, avevano fatto tutto il loro dovere e loro erano in pace. Avevano preso un sacco di legnate, però erano in pace, erano tranquilli perché avevano fatto quello che Dio gli aveva chiesto. E allora, quando fai quello che Dio ti chiede, sei tranquillo, sei sereno. E lui, e loro erano così. E quindi neanche facevano questo concertino a Dio per ringraziarsi la bontà di Dio, no? Qualcuno delle volte dice vado al culto così vediamo se mi porta bene. Ci sono anche di questi, eh? Vado a accendere una candela, mi porta bene. Ma anche gli evangelici fanno questi giochini qua e vengono in chiesa sperando che gli porti fortuna. Sbagliato. Cercare il Signore ti cambia la vita, ma non è questione di fortuna. Con Dio non si mercanteggia, con Dio non si fa io ti do che tu mi dai. Riceviamo per grazia e naturalmente lo ringraziamo. In modo naturale, diciamo grazie a Dio, alleluia. E allora come loro stavano ringraziando e benedicendo il Signore, improvvisamente si fece un gran terremoto. Quindi non bastava tutti i problemi che c'erano, ma un gran terremoto. Si sconquassa tutto, si muove tutto. E sapete, quando siete in fondo a una prigione e arriva un terremoto, non si scappa mica, eh? Quando arriva un terremoto, non so quanti di voi hanno vissuto un terremoto. Quelli che hanno vissuto un terremoto sanno qual è quel senso di impotenza che vi coglie nel momento di un terremoto, quando la terra vi balla sotto e che tutto si muove e che vedete i muri che si muovono, gli oggetti che cadono, a un certo punto che cosa vi viene in mente? Scappiamo fuori al più presto possibile o no? Di solito si scappa e ci si butta tutti in mezzo alla strada, perché ormai crolla tutto, ma quello è un altro
problema. Non buttatevi nell'ascensore. Ma di solito sono le scale che crollano, ma questo è un altro problema ancora. Cioè, quando è un terremoto è un incubo davvero, no? E quindi, però, là sono legati in fondo a quella prigione e da lì non ci si muove, da lì non ci si muove, eppure trema tutto. E la prigione fu scossa, la prigione fu scossa, in quell'istante le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Alleluia. Gloria a Dio. Quando arrivano i guai succede che arriva una libertà improvvisa che nessuno sapeva che esistesse. Finalmente diamo valore alle cose che hanno valore, finalmente crollano tutti quei parametri, quei legami mentali, quelle cose che ci bloccano dentro. Finalmente la nostra vita viene scossa e Dio ci scrolla di dosso tutte quelle catene inutili e dannose che ci hanno tenuto vincolato per tanto tempo. Quindi
questi fratelli non facevano altro che pregare e ringraziare Dio per tutto il bene che gli aveva fatto durante quella giornata. Il loro obiettivo era la salvezza delle anime, non era farci bella figura. E quindi, quando l'obiettivo della nostra vita è servire il Signore, cosa succede? Diamo lode e gloria al Signore. Poi ci sentiamo. Sì, perché potrebbero pensare, chissà cosa è successo, hanno picchiato il pastore. Ci fu un terremoto. No, è caduto solo il registratore. Quindi il carcere è stato scosso e schiavettato, aperto in tutte le sue cose, perché è bello che non si sono aperte solo le porte, ma si sono sciolti anche tutti i legami. E dice non solo a Paolo e Sila, ma anche a tutti gli altri. Vedete la meraviglia della grazia di Dio, che quando libera, libera, e libera alla grande. Quindi il carceriere, che si era messo a dormire tranquillo, ha detto: questi li ho legati, questi li ho chiusi, ho chiuso questo, chiuso quell'altro, chiuso questo, chiuso quell'altro, chiuso questo, chiuso quell'altro, e vado a dormire. Lui dormiva, e quando dormiva così profondamente che il terremoto l'ha svegliato, e si è accorto quando si è svegliato che era tutto spalancato, era tutto aperto. Ma come, io avevo chiuso tutto, adesso è tutto aperto? E prende fuori la spada e dice: la faccio finita, perché qua proprio l'ho fatta grossa. Questo mi ha raccomandato sti prigionieri, perché non scappassero, qua è tutto aperto, figurati se non sono scappati via. E stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti, ma Paolo gridò ad alta voce dicendo: non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui, non scappiamo da nessuna parte. I figli di Dio non scappano da nessuna parte. I figli di Dio stanno sereni, stanno al loro posto, hanno un obiettivo: portare altri alla presenza del Signore, portare altri a conoscere quella luce che li ha illuminati, portare altri a vivere quella luce che li ha trasformati. E così, fratelli miei, anche se il tempo è passato, noi vogliamo goderci questa realtà, vogliamo ricevere questa parola per la nostra vita, vogliamo diventare figli di luce, perché la sua luce illumina ogni cosa. E così, fratelli miei, Paolo gridò ad alta voce: non farti alcun male. E chiesto un lume corse dentro, e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila, li condusse fuori e disse: signori, cosa devo fare per essere salvato? Questa è la domanda che deve venire nel cuore di quelli che ci vedono. Cosa devo fare per essere salvato? Cosa devo fare per essere come te? Io ti ho messo in prigione, ma tu sei un uomo salvo, tu sei un uomo libero, tu sei un uomo senza problemi, perché là in fondo cantavi, e adesso che la prigione è saltata per aria, sei ancora sereno e non sei scappato neanche via. Cosa devo fare per diventare come te? Cosa devo fare per essere salvato? Ebbene, fratelli, quando ci chiedono questo, sappiamo che ogni cosa buona viene da Dio, perché è Lui che è la luce, e la luce che trasforma e che cambia ogni uomo. La luce che ha cambiato noi è la luce che cambierà anche voi. Amen? E allora vediamo che subito dopo la risposta è molto semplice: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. Alleluia! Alleluia! Questa è la risposta! Cosa devo fare? Credi nel Signore Gesù. E allora, qual è la tua situazione? Credi nel Signore Gesù. Lascia che Gesù possa entrare nella tua vita, nella tua famiglia. Sarai salvato tu e tutta la tua casa tua. E così gli annunziavano la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. E poi sappiamo che furono battezzati. Da lì iniziò la chiesa di Filippo, di Filippi. Ne parleremo altre volte, ma credo che sia importante che ognuno di noi comprenda semplicemente e viva questa realtà. Perché la luce che è in voi deve risplendere in questo mondo. Voi siete la luce posta sopra a un tavolo, messa in un posto dove si deve vedere, una città messa sopra un monte che si vede da lontano. Voi siete il sale della terra, chiamati a conservare e a dare sapore. Quindi, gloria a Dio, non abbiate paura di essere quello che siete. Voi siete i figli del Dio Onnipotente, camminate nella sua luce.
Lode al nome tuo. tua bellezza.